Capitolo 6. Winston stava scrivendo sul diario. Accadde 3 anni fa. Era una sera scura, in una stretta via laterale vicino a una delle grandi stazioni ferroviarie. La donna era in piedi davanti all'ingresso, sotto un lampione che illuminava poco o niente. Aveva una faccia giovanile, truccata in modo pesante. Io ero attirato proprio dal trucco, da quel bianco che sembrava una maschera, e dalle labbra rossissime. Le donne del partito non si truccano mai il viso. Non c'erano altri per strada, non c'erano teleschermi. Disse $2. Io... Adesso era difficile proseguire. Chiuse gli occhi e ci premette sopra le dita, come per cacciarne la visione che continuava a tornare. A fatica si sottrasse alla tentazione di gridare a pieni polmoni un'infilata di parolacce, o di sbattere la testa contro il muro, di ribaltare il tavolo con un calcio e di scagliare il calamaio fuori dalla finestra, di compiere qualunque gesto rumoroso e violento in grado di oscurare il ricordo che lo tormentava. Il peggior nemico, pensò, è il tuo stesso sistema nervoso. Da un momento all'altro la tensione interna rischia di tradursi in qualche sintomo visibile. Gli venne in mente un tale che aveva incrociato per strada qualche settimana prima, un uomo dall'aria normale, un membro del partito, tra i 35 e i 40, allampanato, che portava una cartella. Distavano alcuni metri l'uno dall'altro, quando improvvisamente la parte sinistra della faccia di quel tipo si era contratta in uno spasmo. Successe di nuovo quando furono vicini. Nient'altro che un palpito, un tremolio, rapido, come lo scatto di una macchina fotografica, ma certamente abituale. Ricordava di aver pensato lì per lì: quel povero diavolo è spacciato. E quel gesto probabilmente era involontario, spaventoso. Il pericolo più grave in assoluto era parlare nel sonno. Da quello, per quanto ne sapeva, non c'era modo di proteggersi. Riprese fiato e continuò a scrivere. Attraversai con lei l'ingresso e un cortile e scesi in una cucina seminterrata. C'era un letto contro il muro e sul tavolo una lampada che mandava una luce tenuissima. La donna aveva i nervi a fior di pelle. Gli venne voglia di sputare. Ripensando alla donna della cucina seminterrata, rivide Catherine, sua moglie. Winston era sposato, era stato sposato a ogni modo. Probabilmente lo era ancora. Per quel che ne sapeva, la moglie non era morta. Gli sembrò di respirare di nuovo il caldo odore stantio della cucina seminterrata, un odore che sapeva di scarafaggi, panni sporchi e profumo da 4 soldi, scadente ma invitante, poiché nessuna donna del partito usava mai il profumo, inconcepibile. Solo i prolet usavano il profumo. Il pensiero di quell'aroma non si distingueva per lui da quello del vizio. Quando era andato con la donna, non ci cascava da 2 anni o giù di lì. Farsela con le puttane era proibito, naturalmente, ma ogni tanto potevi anche trovare il coraggio di rompere la regola. Era pericoloso, ma non era una questione di vita o di morte. Se ti trovavano con una puttana, rischiavi 5 anni di lavori forzati, non di più, se non avevi commesso altri reati. Ed era abbastanza facile, l'importante era non farsi cogliere in flagrante. I quartieri poveri brulicavano di donne disposte a vendersi. Qualcuna la compravi per una bottiglia di gin, che tra i prolet era vietato. Sotto sotto il partito incoraggiava la prostituzione, perché dava sfogo a istinti che non si sarebbero mai potuti sopprimere completamente. La dissolutezza di per sé non era un gran problema, purché fosse clandestina, non desse gioia e coinvolgesse solo le donne delle classi infime. Era un crimine imperdonabile, invece, quando 2 membri del partito avevano rapporti sessuali tra loro. Ma sebbene le vittime delle grandi purghe confessassero puntualmente questo crimine, era difficile immaginare che qualcuno lo commettesse. Il partito non mirava solo a impedire che uomini e donne stringessero legami potenzialmente sovversivi. Il suo scopo vero, non dichiarato, era questo: privare l'atto sessuale di qualunque piacere. Il nemico non era tanto l'amore, quanto l'erotismo, dentro e fuori dal matrimonio. Tutti i matrimoni tra membri del partito dovevano ricevere l'approvazione di un comitato speciale e, anche se questo principio non fu mai dichiarato, Il permesso veniva sempre negato se i due aspiranti avevano l'aria di provare attrazione fisica l'uno per l'altra. Al matrimonio si riconosceva l'unico fine di generare bambini che fossero al servizio del partito. Il rapporto sessuale andava considerato una disgustosa pratica di poco conto, come la somministrazione di un clistere. Neppure questo era mai stato espresso a chiare lettere, ma in modo indiretto era penetrato nella testa di ogni membro del partito fin da quando era bambino. Esistevano perfino organizzazioni come la Lega Giovanile Antisesso che predicavano la castità totale per entrambi i sessi. Tutti i bambini dovevano venire al mondo per inseminazione artificiale, SEMART in nuova lingua, e crescere in istituti pubblici. Winston sapeva che questo non era inteso proprio in senso stretto, ma era in linea con l'ideologia del partito. Il partito stava cercando di uccidere l'istinto sessuale o, se non si poteva ucciderlo, di distorcerlo e di insudiciarlo. Non capiva perché, ma sembrava naturale che dovesse andare così. E con le donne del partito aveva ottenuto risultati particolarmente felici. Pensò di nuovo a Catherine. Dovevano essere passati 9, 10, quasi 11 anni da quando si erano separati. Strano che gli tornasse in mente così di rado. Per giorni e giorni era capace di dimenticare di aver mai avuto una moglie. Erano rimasti insieme solo per 15 mesi o giù di lì. Il partito non permetteva il divorzio, ma incoraggiava la separazione se non c'erano figli. Catherine era una ragazza alta, chiara di capelli, slanciata dalle movenze splendide. Aveva una faccia fiera, da rapace, una faccia che avresti detto nobile, finché non scoprivi che dietro non c'era niente di niente. Subito dopo averla sposata, aveva deciso, e forse solo perché non aveva conosciuto nessun'altra persona con la stessa intimità, che avesse la testa più stupida, più volgare e più vuota del mondo. Non vi compariva pensiero che non fosse uno slogan e non c'era idiozia del partito che non fosse disposta a mandar giù. La colonna sonora la soprannominò mentalmente. Eppure avrebbe sopportato di rimanere con lei se non fosse stato per una certa cosa, il sesso. Appena la toccava, lei si schermiva, si irrigidiva. Quando la abbracciava, era come abbracciare una marionetta disarticolata. E stranamente, anche quando lo attirava a sé, sembrava al tempo stesso respingerlo con tutte le sue forze. L'irrigidimento dei suoi muscoli comunicava anche troppo bene quell'impressione. Stava lì, supina, a occhi chiusi, senza resistere e senza cooperare. Sottomessa. Imbarazzante e, dopo un po', orribile. Anche a quel punto, però, era disposto a vivere con lei, purché decidessero di comune accordo di mantenersi casti. Ma Catherine, proprio lei, non accettò. Disse che dovevano mettere al mondo un figlio, se ci riuscivano. Così i rapporti sessuali continuarono, con regolare cadenza settimanale, a meno che non ci fosse qualche impedimento. Lei glielo ricordava perfino la mattina, perché quell'impegno serale non gli uscisse di mente. Lo chiamava in due modi, fare un bebè e il nostro dovere verso il partito. Sì, usava proprio questa espressione. Assai presto cominciò ad avere un sincero orrore del giorno convenuto. Per fortuna non venne nessun bebè e infine anche a lei andò bene non provarci più e poco dopo le loro strade si divisero. Winston sospirò impercettibilmente, riprese la penna e scrisse: «Si buttò sul letto e all'improvviso, senza bisogno di alcun preliminare, nel modo più grezzo, più orrendo che si possa immaginare, tirò sulla gonna. Io...» Si vide là, in piedi, alla luce fioca della lampada, con l'odore di scarafaggi e quel profumo scadente nelle narici, e nel cuore un senso di sconfitta e di rancore che, anche in quel momento, gli si confondeva con il pensiero del corpo bianco di Catherine, ibernato per sempre dall'ipnotico potere del partito. Perché doveva sempre andare così? Perché non poteva avere una donna tutta sua anziché queste schifose scorribande una volta ogni chissà quanti anni? Ma una vera storia d'amore era, nei fatti, inconcepibile. Le donne del partito erano tutte uguali. I condizionamenti della prima ora, i giochi e l'acqua fredda, Le scemenze che venivano loro continuamente ripetute a scuola e nelle spie e nella Lega della Gioventù, le lezioni, le parate, i canti, gli slogan e la musica marziale le avevano private di qualunque affetto naturale. La ragione gli diceva che doveva esserci qualche eccezione, ma il cuore non ci credeva. Erano tutte imprendibili, esattamente come il partito imponeva che fossero. Lui voleva, più ancora che ricevere amore, abbattere quel muro di virtù, fosse anche solo per una volta nella vita. Praticato con soddisfazione, il sesso era un atto di ribellione, il desiderio era pensiero crimine. Perfino risvegliare i sensi di Catherine, sempre che ne avesse avuto la capacità, sarebbe stato come sedurla, benché fosse sua moglie. Ma bisognava scrivere il resto della storia. Scrisse: «Girai l'interruttore. Quando la vidi alla luce...» Dopo il buio, il debole chiarore della lampada a olio gli era sembrato sfolgorante. Per la prima volta riusciva a vedere bene la donna. Aveva mosso un passo verso di lei e subito si era fermato, pieno di voglia e di terrore. Con gran pena comprendeva il rischio che aveva preso venendo qui. Poteva benissimo accadere che le pattuglie lo catturassero non appena fosse uscito. Forse, anzi, lo stavano già aspettando fuori della porta. E se fosse andato via senza concludere? Bisognava scriverlo, bisognava confessarlo. Alla luce della lampada, aveva visto all'improvviso che la donna era vecchia. Il trucco le ingessava la faccia con uno strato così spesso che sembrava dovesse creparsi come una maschera di cartone. I capelli erano striati di bianco, ma il particolare più tremendo era la bocca. Le era rimasta socchiusa, rivelando null'altro che una tenebrosa caverna. Non aveva più un solo dente. Si precipitò a scrivere, correndo sulla pagina. Quando la vidi alla luce, mi accorsi che era avanti con gli anni. Doveva averne almeno 50, ma feci finta di niente e arrivai in fondo. Si premette di nuovo le dita sulle palpebre. Finalmente l'aveva scritto. Però che differenza faceva? La terapia non aveva funzionato. L'impulso di gridare parolacce a squarciagola era più forte che mai.